Chimamanda Ngozi Adichie, dovremmo essere tutti femministi, edizioni Einaudi 2015. Okoloma era uno dei miei più cari amici d'infanzia. Abitava nella mia stessa strada e si prendeva cura di me come un fratello maggiore. Se mi piaceva un ragazzo gli chiedevo che ne pensava. Okoloma era spiritoso e intelligente e portava stivali da cowboy a punta. È morto nel dicembre del 2005 in un incidente aereo nel sud della Nigeria. Faccio ancora fatica a esprimere a parole cosa ho provato allora. Okoloma era una con cui potevo discutere, ridere e parlare davvero. Era anche la prima persona ad avermi dato della femminista. Avrò avuto 14 anni, eravamo a casa sua e discutevamo riempendoci la bocca di idee traballanti ricavate dalle nostre letture. Non ricordo di cosa stessimo discutendo, ma ricordo che mentre snocciolavo i miei argomenti, Okoloma mi guardò e disse: «Sei proprio una femminista!» Non era un complimento, lo intuì dal tono, lo stesso con cui uno direbbe: «Quindi difendi il terrorismo?» Non sapevo l'esatto significato della parola femminista e non volevo che Okoloma sapesse che non lo sapevo. Così ripresi la discussione facendo finta di niente, ripromettendomi di cercare la parola sul vocabolario non appena fossi tornata a casa. Ora andiamo avanti di qualche anno. Nel 2003 ho scritto un romanzo intitolato L'ibisco viola. Parla di un uomo che, tra le altre cose, picchia la moglie e che non fa una bella fine. Mentre promuovevo il libro in Nigeria, un giornalista, un signore gentile e benintenzionato, mi ha voluto dare un consiglio. Mi ha detto che secondo molte persone il mio era un romanzo femminista e il suo consiglio era di non definirmi mai femminista, perché le femministe sono donne che non trovano marito e dunque infelici. Così ho deciso di definirmi una femminista felice. Poi una professoressa universitaria nigeriana mi ha detto che il femminismo non faceva parte della nostra cultura, che il femminismo non era africano e che mi definivo femminista solo perché ero stata influenzata dai libri occidentali. A ogni modo, dato che il femminismo non era africano, ho deciso di definirmi una femminista felice africana. Poi un caro amico mi ha detto che definirmi femminista voleva dire che odiavo gli uomini. Così ho deciso di definirmi una femminista felice africana che non odia gli uomini. A un certo punto ero diventata una femminista felice africana che non odia gli uomini e che ama mettere il rossetto e i tacchi alti per sé e non per gli uomini. Naturalmente in questo c'era parecchia ironia, ma la vicenda dimostra che la parola femminista si porta dietro un bagaglio negativo notevole. Odi gli uomini, odi i reggiseni, odi la cultura africana, pensi che le donne dovrebbero sempre essere ai posti di comando, non ti trucchi, non ti depili, sei perennemente arrabbiata, non hai il senso dell'umorismo e non usi il deodorante. Uomini e donne sono diversi, abbiamo ormoni diversi, organi sessuali diversi e capacità biologiche diverse. Le donne possono avere figli, gli uomini no. Gli uomini hanno più testosterone e sono generalmente più forti delle donne. Le donne sono leggermente più numerose degli uomini, ma la maggior parte dei posti di potere e di prestigio è occupata da uomini. Wangari Maathai, attivista keniana e Nobel per la pace morta nel 2011, l'ha sintetizzato perfettamente così: più sali e meno donne trovi. Alle elezioni statunitensi del 2012 si è sentito spesso parlare della legge di Lilly Ledbetter. Negli Stati Uniti, se un uomo e una donna fanno lo stesso lavoro e hanno le stesse qualifiche, l'uomo sarà pagato di più perché è un uomo. Quindi gli uomini governano, nel vero senso della parola, il mondo. La cosa poteva avere senso 1000 anni fa, quando gli esseri umani vivevano in un mondo in cui la forza fisica era la qualità più importante per sopravvivere. La persona fisicamente più forte aveva più probabilità di diventare il capo. E gli uomini di solito sono fisicamente più forti. È ovvio che esistono molte eccezioni. Oggi viviamo in un mondo profondamente diverso. La persona più qualificata per comandare non è quella più forte. È la più intelligente, la più perspicace, la più creativa, la più innovativa. E non esistono ormoni per queste qualità. Un uomo ha le stesse probabilità di una donna di essere intelligente, innovativo, creativo. Ci siamo evoluti, ma le nostre idee sul genere non si sono evolute molto. Di recente ho scritto un articolo su cosa vuol dire essere una donna a Lagos. Un conoscente mi ha detto che era un articolo pieno di rabbia e che non avrei dovuto metterci tanta rabbia, ma non mi sono affatto pentita. Certo che era pieno di rabbia, il genere per come funziona oggi è una grande ingiustizia. Io sono arrabbiata, dovremmo tutti essere arrabbiati. La rabbia è riuscita spesso a innescare cambiamenti positivi. Oltre alla rabbia nutro speranza, perché credo fermamente nella capacità di miglioramento degli esseri umani. Ma torniamo alla rabbia. Dal tono della voce ho capito che il conoscente mi stava mettendo in guardia e che il commento era tanto sull'articolo quanto sul mio carattere. La rabbia, diceva quel tono, non si addice a una donna. Se sei una donna non ci si aspetta che tu esprimi rabbia, perché la rabbia è minacciosa. Ho un'amica statunitense che ha preso il posto di un dirigente uomo. Il suo predecessore era considerato una persona tosta e ambiziosa. Era un tipo diretto, determinato e particolarmente rigido nella gestione delle presenze. La mia amica ha accettato l'incarico convinta di essere altrettanto tosta, ma forse un po' più flessibile. A volte mi ha detto, diversamente da lei, questo dirigente non si rendeva conto che le persone hanno una famiglia. Qualche settimana dopo, proprio come avrebbe fatto il suo predecessore, la mia amica ha rimproverato un dipendente che aveva falsificato il registro delle presenze. A quel punto il dipendente si è rivolto alla direzione, lamentandosi del suo modo di fare. Ha detto che era aggressiva e che era difficile lavorare con lei. Altri colleghi gli hanno dato ragione. Uno di loro ha detto che si aspettavano che desse un tocco femminile al suo lavoro, ma che ciò non era successo. A nessuno è venuto in mente che stava facendo esattamente ciò per cui un uomo invece era stato apprezzato. Ho un'altra amica, anche lei statunitense, che ha un lavoro molto ben retribuito nel campo della pubblicità. Nella sua squadra, a parte una collega, è l'unica donna. Un giorno, a una riunione, si è sentita insultata dal capo, che ha ignorato alcune sue osservazioni per poi fare complimenti a un uomo che in pratica aveva detto la stessa cosa. La mia amica sarebbe voluta intervenire affrontando il capo, ma non l'ha fatto. Dopo la riunione è andata in bagno ed è scoppiata a piangere. Poi mi ha chiamata per sfogarsi. Non aveva reagito per paura di sembrare aggressiva, si era tenuta dentro il risentimento. Quello che mi colpisce, nel suo caso come in quello di molte altre amiche, è quanto sia importante per queste donne sapere di piacere. Sono cresciute sentendosi dire che piacere è molto importante e che questo essere piacevoli è una cosa ben precisa. Questa cosa non prevede la possibilità di esprimere rabbia o di essere aggressive o di dissentire con troppa forza. Passiamo troppo tempo a insegnare alle ragazze a preoccuparsi di cosa pensano i ragazzi, mentre il contrario non succede. Non insegniamo ai ragazzi a sforzarsi di piacere. Passiamo troppo tempo a dire alle ragazze che non possono essere arrabbiate o aggressive o toste. Poi, come se non bastasse, ci giriamo dall'altra parte ed elogiamo o giustifichiamo gli uomini per quegli stessi comportamenti. In tutto il mondo troviamo articoli e libri che spiegano alle donne cosa fare, come essere o come non essere, per attirare o rendere contenti gli uomini, mentre ci sono poche guide che spiegano agli uomini come rendere contente le donne. A Lagos, animo un laboratorio di scrittura e una giovane partecipante mi ha raccontato che un amico le aveva detto di non dar retta ai miei discorsi da femminista, altrimenti avrebbe assorbito delle idee che avrebbero potuto rovinare il suo matrimonio. Nella nostra società è molto più probabile che questa minaccia venga usata contro una donna che contro un uomo. Il genere conta in tutto il mondo e oggi vorrei che tutti cominciassimo a sognare e a progettare un mondo diverso, un mondo più giusto, un mondo di uomini e donne più felici e più fedeli a se stessi. Ecco da dove cominciare. Dobbiamo cambiare quello che insegniamo alle nostre figlie. Dobbiamo cambiare anche quello che insegniamo ai nostri figli. Se cominciamo a educare i nostri figli in modo diverso, tra 50, tra 100 anni, gli uomini non si sentiranno più obbligati a dimostrare la loro virilità con mezzi materiali. La cosa peggiore che facciamo ai maschi, spingendoli a credere di dover essere dei duri, è che li rendiamo estremamente fragili. Più un uomo si sente costretto a essere un duro, e più la sua autostima sarà fragile. E poi facciamo un torto ben più grave alle femmine, perché insegniamo loro a prendersi cura dell'ego fragile dei maschi. Insegniamo alle femmine a restringersi, a farsi piccole. Diciamo alle femmine, puoi essere ambiziosa, ma non troppo. Devi puntare al successo, ma non troppo, altrimenti minaccerai l'uomo. Se nella coppia guadagni di più, fai finta che non sia così, soprattutto in pubblico, altrimenti lo renderai meno virile. E se invece rimettessimo in discussione questa premessa, perché il successo di una donna dovrebbe essere una minaccia per l'uomo? E se decidessimo semplicemente di eliminare questa parola, e credo che nessun'altra in inglese mi risulti altrettanto sgradevole, emasculation, castrazione. Una volta in Nigeria mi sono sentita chiedere se non avevo paura di intimidire gli uomini. Non era un mio timore, anzi non ci avevo mai pensato, perché un uomo intimidito da me è esattamente il tipo di uomo che non mi interessa. La domanda mi ha comunque colpita. Poiché sono una donna, ci si aspetta che io aspiri al matrimonio, ci si aspetta che io faccia delle mie scelte di vita, tenendo sempre presente che il matrimonio è la cosa più importante. Il matrimonio può essere una cosa bella, una fonte di gioia, di amore e di sostegno reciproco. Ma perché alle femmine insegniamo a desiderare il matrimonio e ai maschi no? Conosco una donna nigeriana che ha deciso di vendere la sua casa perché non voleva intimidire un uomo che poteva essere interessato a sposarla. Conosco ragazze che subiscono pressioni così forti riguardo al matrimonio, da parte della famiglia, degli amici e persino al lavoro, che finiscono per fare scelte terribili. La nostra società insegna alle donne che a una certa età non essere ancora sposate è un grave fallimento personale, mentre se un uomo è celibe a una certa età è perché non ha ancora fatto la sua scelta. È facile dire le donne possono rifiutare tutto questo, ma la realtà è molto più difficile e complessa. Siamo tutti esseri sociali, interiorizziamo idee che derivano dalla società in cui siamo inseriti. Lo dimostra anche il nostro linguaggio. Per parlare del matrimonio usiamo spesso il linguaggio della proprietà, non quello della collaborazione. Usiamo la parola rispetto per indicare ciò che la donna deve mostrare all'uomo, ma meno spesso per indicare ciò che l'uomo deve mostrare alla donna. Insegniamo alle femmine che in un rapporto è più normale che sia la donna ad accettare un compromesso. Insegniamo alle ragazze a considerarsi in competizione tra loro, non sul piano del lavoro o del talento, cosa che secondo me sarebbe positiva, ma per guadagnare l'attenzione degli uomini. Insegniamo alle ragazze che non possono vivere il sesso come i ragazzi. Se abbiamo dei figli non ci dà fastidio sapere delle loro fidanzate. Ma i fidanzati delle nostre figlie? Per carità! Poi naturalmente quando arriva il momento del matrimonio ci aspettiamo che portino a casa l'uomo perfetto. Sorvegliamo le ragazze, se sono vergini le osanniamo, ma se essere vergini sono i ragazzi non facciamo altrettanto. Qualche tempo fa una giovane è stata vittima di uno stupro di gruppo in un'università nigeriana e la reazione di molti suoi coetanei, sia maschi sia femmine, è stata più o meno questa. Sì, lo stupro è una cosa sbagliata, ma cosa ci faceva una ragazza in una stanza da sola con quattro ragazzi? Cerchiamo, se possibile, di mettere da parte l'orribile disumanità di questa reazione. A questi nigeriani è stato insegnato a ritenere la donna colpevole per sua stessa natura. E ad aspettarsi così poco dagli uomini che vedere l'uomo come una creatura selvaggia priva di autocontrollo per loro è tutto sommato accettabile. Sto cercando di disimparare molte lezioni sul genere che ho interiorizzato crescendo, ma a volte mi sento ancora vulnerabile di fronte alle aspettative di questo tipo. La prima volta che ho tenuto una lezione di scrittura in un'università ero preoccupata, non per la materia, ero ben preparata e insegnavo ciò che amavo. Ero preoccupata perché non sapevo come vestirmi, volevo essere presa sul serio. Sapevo che, in quanto donna, avrei automaticamente dovuto dimostrare quanto valevo e temevo che, sembrando troppo femminile, non sarei stata presa sul serio. Avrei tanto voluto mettere il lucidrabbra e la gonna corta, ma ho preferito non farlo. Ho messo un tailleur molto serio, molto mascolino e molto brutto. La triste verità è che, nel caso dell'aspetto, prendiamo gli uomini come termine di paragone. Molti di noi pensano che meno si mostra femminile, più una donna ha probabilità di essere presa sul serio. Un uomo che va a un incontro di lavoro non si chiede se sarà preso sul serio in base a come è vestito. Una donna sì. Vorrei non aver indossato quel brutto tailleur quel giorno. Se avessi avuto la fiducia in me stessa che ho adesso, i miei studenti avrebbero potuto imparare ancora di più. Perché io sarei stata più sicura, più pienamente e autenticamente me stessa. Ho deciso di non scusarmi più per la mia femminilità. Io voglio essere rispettata con tutte le mie peculiarità di donna, perché me lo merito, amo la politica, la storia e le belle discussioni. Ho gusti femminili e sono felice di averli. Mi piacciono i tacchi alti e mi piace provare rossetti nuovi. Mi piace ricevere complimenti da uomini e donne. Ma spesso indosso abiti che gli uomini non apprezzano e non capiscono. Li indosso perché mi piacciono e perché mi fanno sentire bene. Lo sguardo maschile influenza solo marginalmente le mie scelte di vita. Penso molto spesso al mio amico Coloma. Mi auguro che lui e le altre vittime dell'incidente aereo della Sosoliso Airlines riposino in pace. Coloma sarà sempre ricordato da coloro che lo hanno amato, e aveva ragione quel giorno, tanti anni fa, quando mi diede della femminista. Io sono una femminista. E quando, tanti anni fa, cercai la parola sul vocabolario, trovai femminista, una persona che crede nell'uguaglianza sociale, politica ed economica dei sessi. La mia bisnonna, a quanto mi hanno raccontato, era una femminista. Fuggì dalla casa dell'uomo che non voleva sposare e sposò l'uomo che aveva scelto. Si oppose, protestò, disse ciò che pensava quando le sembrò che le stessero privando della sua terra perché era una donna. Non conosceva la parola femminista, ma ciò non vuol dire che non lo fosse. Dovrebbe esserci più gente a rivendicare questa parola. Il miglior sostenitore del femminismo che conosco è mio fratello, Kene, che è un ragazzo buono, bello e molto virile. La mia definizione di femminista è questa: un uomo e una donna che dice sì, esiste un problema con il genere così come è concepito oggi e dobbiamo risolverlo, dobbiamo fare meglio. Tutti noi, donne e uomini, dobbiamo fare meglio.